Allora, professoressa Roberta Cardarello, professore ordinario di didattica generale e pedagogia speciale all'Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi principali campi di ricerca sono i processi educativi e didattici connessi alla promozione della lettura nei bambini, alla qualità della vita infantile della scuola, all'esperienza dei mass media e alla formazione degli insegnanti. Consulente in numerosi progetti di ricerca, fa parte del comitato scientifico delle riviste Bambini e Ambiente Infanzia.
Grazie, grazie molte. Sono molto grata a chi mi ha invitato, sono un po' intimidita da questa grande platea e per di più anche la voce un po' arrochita, un po' di raffreddore, ma sono riuscita ad arrivare anche perché l'ultima volta in cui ero stata di nuovo ammalata, Enzo Catarsi mi aveva molto molto rimproverata e mi ha detto puoi provare a venire anche con un po' di raffreddore e non volevo in nessun modo proprio oggi incorrere in una vostra sanzione. Sono un insegno didattica e pedagogia speciale all'Università di Modena e Reggio Emilia, ho qualcuna di quelle competenze che generosamente Mario Piatti mi ha attribuito. Ho pensato che potesse essere di qualche utilità per voi che siete operatori della scuola e per i molti che domattina lavorano nei laboratori, potrebbe essere utile conoscere alcune delle cose che noi abbiamo fatto, scoperto, creduto di scoprire in un progetto triennale che si chiamava Creatività nelle scuole, progetto europeo che dal 2010 al 2013 ha messo in contatto diverse nidi scuole dell'infanzia di diverse realtà europee, dalla Svezia alla Danimarca. Ve lo faccio vedere subito. Ecco. C'è un sito e totalmente consultabile. In questo progetto triennale a cui abbiamo collaborato con diversi colleghi del mio dipartimento, abbiamo avuto come interlocutori principali nidi scuole dell'infanzia della provincia di Reggio Emilia, in questo contesto, cioè in una situazione abbastanza nota per l'impegno nei confronti della creatività. Allora a me è sembrato che alcune riflessioni sulla creatività fossero sottostanti o comunque utili per quel discorso di teste operose, mani pensanti, e qui ci ha richiamato giustamente la collega, perché in realtà nel fare, nel produrre del bambino c'è davvero questa prima forma di creatività. Io volevo raccontarvi, quando insomma, mancano 5 minuti me lo dite, che cosa noi abbiamo creduto di imparare per vedere se può essere di qualche utilità. Le prime scoperte che abbiamo fatto in ordine in questo progetto internazionale, che sono scoperte che vengono dalla letteratura, sono però non di poco conto, a mio modo di vedere. Prima di tutto perché è oggi molto diffusa e consolidata l'idea che la creatività, che possiamo grossolanamente dire capacità di produrre, capacità di inventare cose nuove, intanto provvisoriamente, non è più la creatività della concezione romantica per cui era creativo solo l'artista, solo il genio, e quindi la creatività non è più questione di talento. La capacità di essere creativi, cioè mani operose, in interazione con teste pensanti, è qualche cosa che gli inglesi, in particolare Anna Kraft, hanno chiamato creatività democratica. Cioè è una dimensione del pensiero che appartiene a tutti gli individui. È ben vero che esiste la creatività di Leonardo da Vinci. Mi avete ricordato che sono in Toscana, quindi cerco di stare un po' più sulla sedia, perché Reggio Emilia noi facciamo parmigiano reggiano sostanzialmente. Insomma, non è che... Ma non è soltanto la genialità dei grandi, degli inventori, dei musicisti. C'è anche questa creatività democratica che voi sperimentate nella scuola, che ciascuno di noi incontra nella vita quotidiana. Ripeto democratica perché è il termine con cui viene anche rubricata. E quindi è una dimensione, un modo, una postura, direbbe qualcuno, un modo con cui affrontare i problemi, con cui affrontare la costruttività, le grafiche, un gioco simbolico. E questa creatività come dimensione del pensiero è educabile, primo elemento. Non si tratta soltanto di andare a vedere se e fino a che punto i bambini sono creativi o più creativi o meno creativi. È una dimensione, un modo di affrontare la realtà e di esplorarla che è in qualche modo educabile. Vedete che questo tiene insieme subito il laboratorio di Dewey, di cui ci ha parlato Cambi, con il rovesciamento di prospettiva a cui ci invitava adesso la Nicolini. E questo è il primo punto. Questa creatività, variamente definita, difficile da definire, come dimensione del pensare, dell'agire, è qualche cosa che appartiene a tutti, che può essere educata. Si tratta di pensarla e di pensarla bene. Abbiamo provato a questa pubblicità di bassissima lega, mi rendo conto, con il collega Antonio Gariboldi abbiamo curato un primo resoconto di queste cose che ci è sembrato di capire, di scoprire in ordine alla dimensione del pensiero creativo nelle scuole dell'infanzia e non solo. Abbiamo in questa nostra prima ricognizione, intanto abbiamo fatto tre, voi direte che non sono scoperte, ma sono un po' un recupero di una via italiana alla creatività che abbiamo portato in Portogallo così come in Danimarca, quando abbiamo detto guardate, noi intanto nella nostra riflessione recente sull'essere creativi e come insegnare a essere creativi abbiamo Munari, Rodari e Malaguzzi, in modi diversi hanno dato spunto, interpretato, dato idee e molti, io per prima, hanno riscoperto alcuni di questi autori, vi dirò qualche cosa dopo. Dal primo incontro che abbiamo avuto con i nostri interlocutori abbiamo visto alcuni elementi, alcune parole chiave che sono emerse dal gruppo europeo sulla creatività, sono solo alcune, che sembrerebbero delle condizioni associate alla manifestazione del pensiero creativo. Alcune, queste sono emerse in un seminario in Portogallo. Badate bene che valgono, da quello che abbiamo capito noi dalla letteratura, valgono per i bambini e anche per gli adulti. E su questo io mi permetto una riflessione, sia perché qui ci sono insegnanti di diversi ordini di scuola, sia perché quando noi educhiamo i bambini, li educhiamo a essere produttivi, felici, proattivi, non solo quei due anni in cui sono con noi, ma anche fra qualche anno, no? Cioè noi pensiamo a una traiettoria di vita dei bambini. Allora, il fatto che ci siano degli elementi di forte solidarietà tra la creatività dell'adulto e la creatività dei bambini è secondo me un elemento fondamentale per qualunque riflessione. Se riusciamo a educare la creatività, gliela mettiamo nello zaino di questo bambino e lo mandiamo avanti anche quando altre scuole, anche più formalizzate, potrebbero in qualche modo sabotare la nostra idea della creatività. Però potrebbero sabotare il nostro bambino. Però se noi pensiamo a che la creatività come invenzione, costruzione, produttività è la medesima e se lavoriamo sugli elementi anche di costanza tra un passaggio e l'altro, forse diamo a questi bambini, ragazzini, i nostri figli, qualche risorsa in più per continuare nella vita ad avere una postura creativa. Secondo, se riconosciamo la creatività in tutte le manifestazioni del pensiero e dell'azione, anche qui siamo, secondo me, in buone condizioni. Ci è stato appena ricordato che sicuramente l'arte, le discipline artistiche sono un bellissimo apripista per intravedere i processi creativi e i prodotti creativi, ma sono appunto un'apripista. La creatività non finisce nella produzione artistica, seppure è più facile vederli alcuni cambiamenti, ma la creatività nel pensiero scientifico, pensiero matematico, come ci veniva ricordato, allora si tratta di individuare degli elementi costanti. Nel primo gruppo di riflessione che avevamo fatto, avevamo trovato queste parole chiave, no? La creatività c'è quando noi produciamo una novità, qualunque cosa intendiamo per novità. E poi avevamo trovato queste parole chiave come l'inventiva del bambino, la curiosità del bambino, l'indipendenza del bambino, l'autoespressione, l'autostima del bambino, il rischio dei bambini, che sono, come spesso accade nella ricerca psicologica, anche delle caratteristiche che risultano associate alle personalità creative. Quindi ci dicono qualcosa su come sono le persone più creative, non sappiamo se ci aiutano anche a dire come riusciamo a promuovere, educare il pensiero creativo. Abbiamo provato a ragionarne con alcuni autori e ci è venuta fuori, con alcuni insegnanti ed educatori, e abbiamo capito alcune cose. Per esempio la parola rischio, mi fermo solo un attimo, che è associata al termine creatività, dice così sostanzialmente che sono più creative le persone che sono disposte a prendersi dei rischi, perché sono un po' anticonformiste, perché provano a fare stare quei materiali snocciolati nelle bacinelle alla rovescio rispetto a come fanno gli altri, cioè si prendono dei rischi. E guardate che questo elemento è interessante, perché oltre a dirci quali sono delle personalità più propense alla creatività, forse ci dice anche quali sono delle condizioni che possono favorire nei bambini l'affermarsi di condotte creative o di posture creative, se non possono prendersi dei rischi, perché la condizione ambientale, il contesto educativo non lo consente, possiamo cominciare a farci delle domande. Da questo punto di vista, anche quelle parole chiave lì ci possono dare delle indicazioni su che cosa fare, che cosa non fare nella promozione di un comportamento creativo, perché ci dobbiamo chiedere tutte le volte che noi facciamo, costruiamo qualcosa, siamo ugualmente creativi? Allora un bambino che fa la creta la prima volta, la prima volta è creativo. Ogni volta che facciamo qualche cosa con le mani siamo creativi. A me non piace, non mi sembra sufficiente questa idea, seppure è evidentemente l'indicazione dell'attivismo, l'indicazione di Dewey, del fare. Il fare è una premessa per diventare creativi, il fare è obbligatorio, fare con le parole, fare con le mani, ben inteso, fare con le note. Ma la creatività ha da essere l'uso di quel fare in modo da stimolare un pensiero aperto, un pensiero della possibilità. Non mi accontento che faccia, ma lo incoraggerò a fare delle cose nuove, nuove per lui ben inteso, non nuove in assoluto. In questo senso ci ha dato una mano anche Munari. Munari, molti lo ricorderanno, grande designer, produttore di attività e di oggetti, ha aderito insomma a delle avanguardie artistiche, a Brera ha costruito i laboratori per l'arte. Da Munari io ho capito una cosa e ve la ripropongo perché mi sembra rilevante. Munari prende la sua idea di creatività dal suo modello di produzione di oggetti di design, sia quando produce oggetti che servono, sia quando fa, come provocatoriamente fa, costruisce oggetti che non servono a niente. È assolutamente a niente. Se vi capita di rileggere Fantasia, Da cosa nasce cosa, sapete che Munari ha giocato effettivamente con l'arte e ha dato prova di creatività personale. Da questo suo modello della creatività come progettazione ha ricavato delle indicazioni metodologiche che non solo ha usato a Brera, ma che secondo me vanno ricondivise per farci una pensata. E cioè, dice Munari, la creatività nell'oggetto, nella produzione, non nasce perché io mi metto lì e voglio essere creativo, che già è sempre una bella riflessione, sarà un po' una catalanata, però intanto non nasce perché io dico cerca di essere creativo, io provo a essere creativo. Nasce perché ho delle capacità tecniche, so costruire, so modellare la cera, so modulare delle note con qualche strumento, so fare alcune cose e progetto un'attività. Pensate che Munari parla proprio della progettazione delle attività come della chiave che dà la stura, diciamo così, alla produzione creativa. E cioè non esclude affatto che il prodotto creativo nasca dentro un percorso in qualche modo progettato. Fino a che punto, si dirà? Con che scansione, si dirà? Non torneremo mica al modello scandito delle attività. No, da quello che Munari dice, mi pare di no. Dice, noi esprimiamo la nostra creatività quando abbiamo un problema da risolvere, progettiamo, abbiamo un problema da risolvere o una meta da raggiungere. Vogliamo costruire il castello per quelle fate o per quei personaggi che abbiamo visto. Vogliamo inventare un uso degli spazi funzionale alla nostra, al nostro benessere o a quello che vogliamo fare domani in una sezione di Nido Squadra dell'Infanzia. Il fatto di avere un obiettivo e quindi di avere un traguardo da raggiungere rappresenta un vincolo. Bene, è in quel vincolo lì che sta la possibilità di produrre oggetti creativi. La creatività nasce, e in questo senso Munari ha anticipato le più recenti considerazioni, la creatività è la capacità di produrre delle cose nuove che sono funzionali a un contesto, che sono funzionali a un problema, non semplicemente delle cose nuove. E guardate che questa nostra capacità di immaginare i molti modi in cui possiamo diventare creativi è qualche cosa che ci possiamo portare dietro a proposito di zaino, perché lo schema, il modello di problema è uguale quando dobbiamo congegnare un'attività ricreativa quando siamo dei diciottenni o quando dobbiamo imparare un nuovo metodo per trattare qualcosa quando siamo nella scuola. Quindi questa metodologia della progettazione per dare risposta, per produrre degli oggetti o dei prodotti nuovi per rispondere a una meta, a un problema, è quello che per Munari sta alla base della creatività. Se noi possiamo leggere anche in questo modo possiamo leggere anche molte delle attività che facciamo con i bambini, perché in queste possiamo riconoscere quando sì e quando no la sollecitazione che viene dalla capacità di risolvere un problema. Dove risolvere il problema vuol dire per i nostri piccolini dei nidi decidere come fare una montagna sotto la quale possa passare una macchinina, molto banalmente. Ma lo possiamo leggere, e lo so che non è di altissimo livello artistico, però noi la possiamo riconoscere anche lì, questa capacità dei bambini di risolvere il problema. I pensieri degli insegnanti e degli educatori al riguardo, capisco che il tempo vola, i pensieri, noi abbiamo cominciato a sondare cosa pensano gli insegnanti e gli educatori della creatività. E ciò che è emerso è molto, molto rilevante, prima di tutto perché è l'insegnante, l'educatore, quello che, stando un passo indietro, come ricordava Lidana Piscioli, un po' di fianco, un po' dietro, accompagna o non accompagna i bambini. E quindi è fondamentale che l'educatore sappia riconoscere, potenziare, sostenere, ma soltanto se riconosce. Tra le idee di creatività, quindi, che abbiamo cominciato a esplorare e che stiamo con educatori, insegnanti, soprattutto del comprensorio di Scandiano, stiamo cercando di mettere a fuoco la nostra capacità di riconoscerli anche i segnali di creatività dei bambini. Perché non è tutto creativo. Ogni volta che il bambino impara una parola nuova è creativo, tutto diventa creativo e non riusciamo più a discriminare. Non solo, ma questa idea che la creatività è in tutti i bambini, anche quando non è esplosiva, anche quando i bambini non sono precoci, beh, questo per esempio presso molti di noi è stata una scoperta, quindi è stato un elemento in qualche modo da controllare. Nella ricerca che avete visto prima abbiamo raccontato anche cosa è emerso dalle rappresentazioni degli insegnanti e degli educatori, perché abbiamo capito che bisogna con loro ricercare. Cosa pensano negli altri paesi europei? In Danimarca pensano che sono creativi soltanto quando li portano all'aperto, e comunque li portano soltanto fuori, davvero. Poi hanno detto anche che noi italiani siamo meno democratici, ma lì non ho capito. Abbiamo pubblicato in Creativity in Preschool, ma davvero, Creativity in Preschool Education è una pubblicazione del CERN, Swedish Emilia Romagna Network, che ha pubblicato questa ricerca. E abbiamo anche provato a documentare delle buone pratiche, perché ce ne sono tantissime, le abbiamo trovate nelle scuole dell'infanzia, nei nidi della Danimarca, del Portogallo, ovviamente nelle nostre città, eccetera. Sono anche, credo, scaricabili gratuitamente queste pubblicazioni. Di questa ricerca cosa è successo e cosa abbiamo scoperto? Ecco, direi, è l'ultimo punto. Rispetto al punto di partenza, la creatività, adesso provo a dirlo bene perché ho fatto un passaggio, rispetto ai primi punti di partenza, gli elementi o le variabili psicologiche associate alla creatività, siamo, attraverso l'analisi delle pratiche e attraverso una ricerca più di tipo pedagogico, siamo arrivati a individuare delle condizioni o dei contesti che secondo noi sono favorevoli allo sviluppo di quelle mani operose, teste pensanti e creative di cui stiamo parlando. E mi limito ad elencarli, ma comunque sono pubblicati in tutti e due questi testi in inglese. Sono proprio linee guida, sono dei criteri. Abbiamo delle certezze e delle evidenze scientifiche, non per tutti questi punti, sono come delle ipotesi di ricerca da controllare, però qualche evidenza empirica c'è anche su questi. La prima dice che un elemento che favorisce, beh, adesso le dico come se fossero dei comandamenti, è chiaro che sono dei punti, no? Esplorare materiali plurimi ed esplorare spazi diversi costituisce una buona condizione per la promozione di questo atteggiamento costruttivo e creativo. Materiali diversi, che vuol dire proprio la pluralità anche degli oggetti materiali, dalla carta ai materiali di recupero, con simpatia particolare per i materiali informali, ovviamente, perché sono quelli meno strutturati e sono quelli più aperti all'interpretazione fantastica. Perché rispetto a un Lego un ritaglio industriale dovrebbe essere più produttivo? Perché è meno definito come oggetto e quindi è aperto alla mia interpretazione. Sono io bambino o io adulto che lo risignifico, per usare una terminologia. Un altro elemento che ci è sembrato importante, che è emerso, è il tempo lungo e rilassato dell'azione infantile. I bambini che lavorano a un materiale, i bambini che costruiscono degli oggetti, ci sembra che diano il meglio della propria inventività quando noi gli lasciamo un tempo lungo per lavorare e possibilmente quando non smantelliamo le loro costruzioni dopo un'ora. Mi pare un suggerimento possibile. Una delle condizioni che favoriscono, che emergono dalle pratiche come ricorrenti, è l'esistenza di un problem solving, ma di un problem solving aperto e aperto alla collaborazione dei bambini. Voi sapete che ci sono forme di problemi da risolvere più chiusi, che permettono una e una sola soluzione, e problemi che invece sono aperti a più soluzioni. Il problem solving aperto è di quel tipo lì. Il passaggio da linguaggi diversi, l'utilizzo di linguaggi diversi e di sistemi simbolici diversi è un gioco perché è la sinestesia in buona sostanza, è uno dei giochi che permette ai bambini di esplorare mondi diversi e li incoraggia a essere creativi. Guardavo Mario Piatti perché pensavo, per esempio, che ci sono delle attività che si fanno propriamente con la musica, no? Qual è il colore di quel pezzo musicale e viceversa, di quell'oggetto, come lo puoi tradurre in musica? Guardo, voi magari ne sapete più di me. Eppure queste attività sono esattamente uno degli ingredienti della produzione creativa. Il passaggio da un codice all'altro, e ci sono infiniti giochi con cui noi possiamo intrattenere i bambini in questo modo. Infine, il ruolo dell'educatore è centrale, e quindi non possiamo altro che dire quello che secondo noi è un punto di vista da continuare a esplorare. Che cosa nel ruolo dell'educatore sembra costruire un contesto favorevole all'esplorazione creativa? La possibilità che lascia ai bambini di giocare, di fare gioco simbolico, perché nel gioco simbolico altissimamente intervengono le convergenze creative. Concepire il pensiero della possibilità come il pensiero con cui si ragiona nella scuola, non solo il pensiero del che cosa sono questi oggetti, che insegnando ai bambini un po' si deve anche dire cosa sono questi oggetti, ma anche cosa potrebbero essere. È la cifra di un cambiamento. Chissà se mi spiego. La possibilità di prendere rischi, cioè la possibilità di sbagliare dei bambini, e la possibilità di riconoscere la creatività anche nelle routine più normali della vita quotidiana, anche quando i bambini trasfigurano funzionalmente l'arrosto che non vogliono più mangiare, abbiamo visto cose bellissime al riguardo, o quando fanno dei giochi. Siccome siete stati molto cortesi e mi avete lasciato un tempo, mi limito a darvi solo un esempio di creatività nel gioco simbolico. Ci sta un attimo, proprio un nanosecondo. La riprendo da Gariboldi, perché è un episodio di creatività. Sì, è in inglese, vi chiedo scusa ovviamente, non è che a Reggio Emilia parliamo in inglese, mi è rimasta in inglese, vi chiedo scusa, però è bella. Abbiamo visto questo in una scuola dell'infanzia. C'era una bambina una bambina molto simpatica, che cercava di entrare in una casetta, sapete quelle casette che ci sono nelle scuole dell'infanzia, che era occupata da tre bambini che non la volevano nel modo più assoluto. Altri avevano provato e loro avevano detto che non entrava assolutamente più nessuno perché la casa era loro. Allora questa bambina si è presa, è andata nella zona dei travestimenti, si è preso uno scialle, se l'è messo intorno, ha bussato e ha cominciato a dire: sono una povera vecchierella, mi fate entrare. Noi siamo rimasti incantati, cioè era un gioco simbolico in cui davvero c'erano tutti gli elementi combinatori del pensiero di Vygotsky, c'erano tutti gli elementi dell'uso di passaggio da un linguaggio a un altro, chissà quanti ce ne sono. Grazie.